Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi. Oggi giornata di vigilia di Lecce Juventus. Sta parlando in questo momento in conferenza stampa proprio Luciano Spalletti e chiaramente dedicheremo parte della trasmissione alle sue valutazioni e avremo anche il collegamento con il nostro direttore Antonio Paolino che è presente in loco e avremo anche altri collegamenti, ma ci sarà anche la possibilità per voi di esprimervi al 340-5425-324 per vocali e messaggi. Io vi faccio una domanda, poi naturalmente ci potremo soffermare su tutte le cose che dice Spalletti, cioè su chi puntate di più in questo finale di campionato. Piccolo consiglio, ogni previsione di calendario direi che è inutile, perché abbiamo visto col Verona, mi verrebbe anche a dire perché ci sono persino le previsioni del tempo che sbagliano. Oggi a Torino non doveva esserci una giornata piena di pioggia e invece lo è, quindi come dire, quasi a dire appunto che non ci dobbiamo sorprendere ormai di nulla, a maggior ragione in un finale in cui ovviamente contano i valori tecnici ma contano anche tanti altri fattori, in primis la pressione. Ed è chiaro che adesso, quando si arriva allo sprint finale, volente o nolente, la pressione naturalmente è per tutti. In regia abbiamo Yves, che quindi ci può supportare con i vostri messaggi e i vostri vocali. Io vado subito a definire però quali sono stati i primi concetti utilizzati oggi da Spalletti. Che Juve vuole vedere domani? Questa è stata la prima domanda. Lui ha detto che noi vogliamo ripartire dalla fine della partita precedente. Se uno stadio come quello dell'Allianz, abituato a vincere le partite, applaudi dopo un risultato contro una squadra che bisogna battere, è segno che non è stato tutto da buttare via. Quello che dice il nostro pubblico, anche se non abbiamo portato in fondo quello che dovevamo fare, vogliamo riproporlo in prestazione, nelle cose che sono state fatte bene, ma poi non hanno avuto l'esito che aspettavamo. Lo sbaglio sarebbe vederci a sfortuna invece delle indicazioni su cosa migliorare. Chiaramente qua sta intendendo il fatto che una delle possibili interpretazioni di Juve Verona era anche quella di una come dire, vittoria sfuggita per i due legni presi, la traversa di Bremer nel primo tempo e ancor più quella nei minuti di recupero, il palo di Zegrova. Invece Spalletti dice no, andiamo a vedere che cosa dobbiamo migliorare, non appelliamoci a questo, però ripartiamo dalla prestazione, perché se il nostro pubblico l'ha applaudita vuol dire che evidentemente c'era qualcosa di buono. Giochiamo contro una squadra organizzata, il Lecce, che in questo momento è un po' più tranquillo di prima perché nell'ultima giornata ha incrementato il suo vantaggio sulla Cremonese, però ricordiamo che in quella che viene la Cremonese ha oggettivamente una grande possibilità di riaccorciare, perché sfida in casa propria il Pisa, Pisa che è già retrocesso, e quindi questa è un'opportunità. Diceva Spalletti, conosco l'esperienza che è da Corvino, so che hanno una società che investe, hanno fatto anche un centro sportivo, sono tutte cose che danno un valore. Giocheremo contro una squadra che dà un volume alto, ci vorrà il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così. Noi lo sappiamo bene e su questo ci può aiutare, come siamo stati in settimana. Aggiungerei, lo sappiamo bene anche perché anche l'anno scorso abbiamo visto che cosa significhi giocare così, e distrazioni la Juve ormai non si può più permettere. C'è la possibilità che Vlahovic sia titolare? Beh, Spalletti mi è sembrato di capire da quello che sto leggendo che la possibilità è assolutamente molto molto alta. Può essere la sua partita da titolare, ci sono ancora delle ore, ma è una considerazione giusta. Vediamo se tutto procede in maniera normale fino a domani sera. Non carichiamolo troppo di responsabilità, facciamo le cose in maniera corretta. La coesione di squadra viene dal suddividersi anche le responsabilità. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda il centravanti. Credo anch'io che Vlahovic sia giocato, come abbiamo visto, un tempo intero contro il Verona e ha dato il suo contributo col gol su punizione. Sia corretto farlo partire nei primi 45 minuti, perché la Juve non può continuare a buttare via i primi tempi e poi rincorrere affannosamente il risultato nella ripresa. Abbiamo l'arma migliore, la risorsa migliore, mettiamola subito e poi eventualmente si cambia in corso d'opera. Che tappa è quella di domani? Viene stato chiesto a Spalletti come terza domanda. Ci siamo tolti qualche possibilità. Prima era più larga e piena di alternative, per certi versi anche più cara. più chiara, c'è quella soltanto e non hai dispersione, non rischi di arrivarci avendo i dubbi su quelli che devono essere i tuoi comportamenti. Bisogna essere definitivi nelle scelte e nelle intenzioni, bisogna saper considerare questo momento qui e dare il massimo in questi 90 minuti, perché c'è questa porta, quella successiva e quella successiva ancora, e noi dobbiamo aprirle in tutte le maniere. Che cosa ci dice Spalletti? Ci dice: non abbiamo margini di errore. Adesso la situazione è molto chiara. La Juve, per essere certa della qualificazione in Champions, deve vincere 3 partite. Poi andremo a vedere gli sviluppi, gli inciampi di nostri o di altri, e si rifaranno i calcoli. Ma anche solo traducendo limitatamente a domani, vincere a Lecce significa mettere un po' di pressione a tutti, ovviamente, scendendo noi in campo per primi, e significa che quantomeno scavalliamo la 36esima giornata al quarto posto, e questo vuol dire già qualcosa, perché poi, insomma, la giornata successiva ti vedi sempre più vicino. Naturalmente, Spalletti è molto chiaro su questo: avevamo più possibilità, ce le siamo tolte, diciamo, e adesso dobbiamo ripartire da questo. Allora, vado a vedere intanto se è già arrivato qualche vostro vocale o messaggio. Mi sembra di sì, e quindi chiedo a Yves se mettiamo un vocale in onda.
Ciao Rossi, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Allora, per rispondere alla tua domanda, io punto sul fatto che questa squadra debba vincere tutte e 3 le partite, punto. Senza se, senza ma. Poi, oggi auguri a Barzagli. Hanno citato Vucinic, il ricordo più bello di Vucinic è quando si è tolto i pantaloncini, quando fece il gol del 2-1 contro il Pescara, una cosa che rimarrà negli annali. Fece anche un gran gol a Firenze, primo anno di Conte, tra le altre cose. Ma detto ciò, oggi niente traccia dell'inchiesta, e ti chiedo questa cosa: tu cosa ti aspetti da questo finale di stagione? 3 vittorie su 3 o temi qualcosa? Forse io.
Grazie Luca del messaggio. Beh, Vucinic, come dire, mi fa sorridere quando parliamo di Vucinic, perché mi ricordo quante critiche, quante discussioni c'erano attorno a questo giocatore, che era oggettivamente un giocatore croce delizia, ma addirittura all'interno della stessa partita, perché Vucinic, per intenderci, noi l'abbiamo conosciuto da subito. Intanto come avversario a Lecce ha fatto dei numeri straordinari, a Roma veniva giudicato poco continuo, beh, alla Juve arriva, alla terza partita, Juve-Bologna, la seconda che giochiamo in casa nell'Allianz Stadium, segna e poi si fa espellere. Ecco, questa era Vucinic. Però, che talento! A me personalmente era un giocatore che divertiva moltissimo. Ecco, quel tipo di personalità, quel tipo di... anche arroganza in certe giocate, francamente, mi manca un po'. Quindi hai fatto bene a citare quell'esultanza. Io ricordo sempre che comunque Vucinic, nella partita più importante di quell'anno, cioè quella in cui non si doveva sbagliare, ovvero a Trieste, quando battiamo il Cagliari e ci conquistiamo il primo dei 9 scudetti, Vucinic va in gol subito. Quindi, insomma, era un giocatore che magari appunto segnava di meno di quello che potevano essere le sue potenzialità, però che divertimento. E in certe partite, ad esempio Juve-Milan, il primo Juve-Milan, Conte contro Allegri, fece una prestazione meravigliosa. Ricordo una traversa che colpì da fermo praticamente, fintando e poi tirando. Insomma, per me è grande giocatore, molto divertente, oltre al fatto che quando mi è capitato di incrociarlo ai tempi di Juve Channel, appunto, lo trovavo molto molto originale nelle sue valutazioni. Se temo questo finale, certo, sì, io lo temo moltissimo. Io credo che abbiamo fatto un errore madornale col Verona, ne abbiamo parlato lunedì scorso, ci siamo buttati via soprattutto la possibilità di mettere una pressione notevole sugli altri e segnatamente sul Milan. Perché se oggi noi avessimo battuto il Verona, il tema di questo weekend sarebbe stato tutto attorno ai rossoneri, e che invece possono avere un margine di errore un po' migliore. E credo che appunto in questo finale di campionato potenzialmente tutte e quattro possono fare bottino pieno. Cioè, per tutte e quattro intendo Milan, che non considero fuori, Juve, Roma e Como, e noi in questo momento siamo in vantaggio. Quello che abbiamo più volte citato e che trovo allucinante è, sapendo il calendario e sapendo quindi la delicatezza di un derby all'ultima giornata, arrivarci con la possibilità di essere eliminati dalla corsa Champions da una squadra come il Toro, che proprio perché nella legge del calcio non vince mai un derby, e tra l'altro attenzione, perché se arrivassimo anche con un punto sulla Roma, che peraltro il suo derby ce l'ha, a quel punto noi dovremmo vincere, non ci basterebbe neanche più pareggiare, e beh, vuol dire esserci fatti un'autorete. Perché questo vada, come dire, dimenticato, dobbiamo immediatamente cancellare il bruttissimo risultato dell'ultima giornata e andare a vincere a Lecce. Questo, come dire, è quello che assolutamente dobbiamo saper fare senza se e senza ma, altrimenti si aprono dei scenari non facili. Da quale certezze riparte? È stato chiesto a Spalletti e lui ha risposto: in questi momenti c'è bisogno della responsabilità, e la sofferenza che ti dà il senso della responsabilità. Questa settimana abbiamo sofferto, e le certezze sono quell'impegno che ho sempre visto mettere nei ragazzi da quando sono arrivato. Da un punto di vista di essere a posto con la coscienza, l'ho sempre visto fare. Quando non si vincono le partite, dentro questo spogliatoio si sta male. Questa squadra ha un dolore, e il dolore, se rifletti bene, è quello che ti insegna delle cose, è il materiale che ti costruisce le possibilità, e noi di dolore ne abbiamo subito questa settimana. Ho visto le loro facce e sono sicuro che loro avranno una reazione. Dal dolore emerge una forza che prima non possedevi. Funziona così nella vita: il carattere viene fuori da quello che poi non ti va bene, e poi sei costretto a doverlo ribaltare. Si andrà a metterci qualcosa in più, non si userà le cose messe nell'ultima partita che non sono bastate, si andrà a metterci altre cose. Allora, la valutazione di Spalletti non è solo convincente, è anche, mi verrebbe a dire, completa, esaustiva e persino vale oltre il calcio. E questo nesso dolore e responsabilità, personalmente lo trovo molto intelligente. Mi chiedo se dobbiamo sempre per forza di cose passare da qui. Cioè, io sono veramente molto... Perché vedete, poi c'è il rischio che allora poi si vada a riproporre nelle gare successive. Cioè, domani la Juve non ha scuse, francamente. Cioè, non le aveva col Verona, ma a maggior ragione, avendo avuto questo scivolone col Verona, non ha scuse per due motivi. Uno, anzi tre. Uno, arriva dopo Verona. Due, giochiamo per primi, quindi non abbiamo minimamente da poter fare calcoli. Noi dobbiamo imporre i calcoli agli altri. Tre, c'è stata pure la partita d'andata, che è lo scivolone, è il capolavoro degli scivoloni di quest'anno, diciamo così. Naturalmente lo dico in maniera purtroppo ironica. E quindi c'è anche quello. Domani la Juve deve scendere in campo. Se le cose che Spalletti ci dice sono vere, cioè le ha registrate durante questa settimana, le ha viste, le ha misurate e si è accorto che è davvero così, io credo che domani noi non dobbiamo minimamente, non solo non sbagliare, non dobbiamo non sbagliare la partita, ma dobbiamo vedere un certo tipo di atteggiamento. Io sono sempre dell'idea che nel cervello collettivo di una squadra, come dire, la determinazione è un elemento, ma c'è anche l'idea che si debba giocare bene. Cioè, io non, anche perché penso che se la buttiamo sulla determinazione, non è detto che noi siamo superiori al Lecce. Cioè, io penso che domani, anzi, il Lecce, ed è questo quello che poi succede spesso con le piccole, e segnatamente con le piccole in Italia, se tu la metti sul piano della determinazione, ti trovi una squadra alla pari, perché il Lecce domani si gioca la vita, per tanti motivi. Ma non solo. Se però questo non lo fai e tu sei meno determinato, parti in svantaggio. Non tecnico. Ma in uno stadio, che poi peraltro sarà anche pienissimo di tifosi della Juve, che però sa quanto è importante domani riuscire a fare un'impresa, se non hai quella temperatura, cioè se entri convinto che tanto poi ce la faremo, non va bene, e lo sappiamo. E non va bene neanche gestire l'eventuale vantaggio, perché questo è un film che abbiamo visto già l'anno scorso e poi ci fu l'errore di Cambiaso, eccetera, eccetera. Cioè, dobbiamo fare veramente attenzione, molta, e vincere non dico senza problemi, perché non ci credo a questo. Io non penso che domani la Juve scenderà in campo e andrà a fare il canonico 2-3-0 contro la piccola, assolutamente, a maggior ragione in questa fase della stagione. Però penso che noi dobbiamo assolutamente ottenere questi tre punti e far vedere tutte quelle cose che ha detto Spalletti, perché altrimenti c'è poi anche il rischio che, se non le vedi, inizi a pensare o che l'allenatore sappia leggere male il suo spogliatoio, o che quello che vede durante la settimana non si riproduce poi in campo. Perché guardate che poi anche questo tema, io ricordo una bella riflessione che fece Sandro Campagna, il commissario tecnico della nazionale di pallanuoto, persona meravigliosa, che tra l'altro tifa Juve, spesso è venuto alla Continassa, ha incontrato gli allenatori della Juve, e lui raccontò come tante volte proprio gli allenamenti migliori, proprio quelli che ti davano la percezione di una squadra che funzionava, poi si rivelavano un elemento completamente distruttivo all'interno della partita. Cioè, è qua, come dire, ci sentiamo talmente tanto sicuri, stiamo funzionando talmente tanto bene, che poi quando arriva la partita ci dimentichiamo che invece ci sono gli avversari, l'ambiente, le pressioni, eccetera, eccetera. Ma guardate che, ad esempio, raccontava, spesso succedeva con Sarri. Sarri diceva, no, ho visto bene la squadra in settimana, e poi invece diventava scarica. Mentre se magari in settimana ci sono dei problemi, beh, guardate, c'è un elemento, secondo me, questo weekend che andremo a studiare, poi ne parleremo anche con gli ospiti magari, che è quello del Real Madrid col Barcellona. Il Real Madrid ormai si è perso il titolo, è evidente, è una stagione fallimentare, Arbeloa come allenatore non verrà ovviamente confermato, eccetera, eccetera. Il Real Madrid in questa settimana è successo un casino dopo l'altro, tra i quali due giocatori che si picchiano, Tchouaméni e Valverde. La cosa esce fuori perché Valverde finisce all'ospedale. Cioè, quindi stiamo parlando di una polveriera. Ieri addirittura alcuni giocatori hanno chiesto di non allenarsi perché comunque c'è una tensione notevole. E il Real Madrid gioca il classico col Barcellona, nel quale può regalare, se Barcellona fa risultato, vincerà il titolo addirittura, come dire, alla faccia degli avversari. Insomma, è il massimo dell'umiliazione. Quindi vedremo, magari questa terrificante, appunto, situazione settimanale provoca in campo una reazione opposta. Oppure no, lo stiamo a vedere. Io ripeto, certo, mi preoccuperei molto se un allenatore mi venisse a dire durante la conferenza di vigilia: abbiamo fatto bruttissimi allenamenti, vedo che la squadra ha dei problemi seri, perché ci mancherebbe altro. Però questo per dire che quello che ci racconta Spalletti non è banale, ma deve avere una misurazione poi in quello che andiamo a vedere nel campo. Vado a leggere un messaggio. Simone: ciao ragazzi, abbiamo degli scout, non possiamo sbagliare quasi ogni colpo. Vedi Openda, David, Zegrova, Douglas Luiz, eccetera. Qui non si parla più di un caso. Proviamo e vediamo. Siamo in ansia da anni fino all'ultima partita per il quarto posto. Siamo la Juve, serve carattere. Non riconosco i calciatori come Cambiaso, che è passato dal top al quasi flop. Come lo spieghi? Guardate, sugli scouting sono d'accordo e non d'accordo, nel senso che quando parliamo di scouting, io credo che e lo dimostra il fatto che la critica, quando si è preso Douglas Luiz con Miners, Openda, David, tutti hanno detto che avevamo preso dei buoni giocatori, ed erano dei buoni giocatori. Poi che questi giocatori, ed è questo un altro tema, fossero in grado di ambientarsi in un'altra squadra, in un altro contesto, non è il caso con Miners, che già in Serie A aveva giocato, lì c'era il passaggio da Atalanta a Juve, è tutta un'altra vicenda. Che le caratteristiche di questi giocatori fossero adatte al calcio italiano è tutta un'altra vicenda, ma io sono dalla parte di Paolo Di Cagno quando dice ragazzi, in Italia il livello è basso, è talmente basso, ma è un gioco talmente difficile da fare che Malen, che faceva riserva all'Aston Villa, fa la differenza a Roma. E David Openda, ma ci aggiungo Kunku, Fulkrug, Santi Jimenez del Milan, Dobic della Roma, e ne abbiamo di tanti altri che hanno fatto molto bene all'estero, da noi hanno fatto molto male. Quindi non è facile, non è facile, perché a me non sembra che stiano uscendo particolarmente dei giocatori nuovi, se non in contesti favorevoli. Cioè, Marcus Thuram gioca molto bene nell'Inter da alcune stagioni, ma l'Inter è una squadra che funziona. Qui si tratta di capire, evidentemente, per i prossimi giocatori che andiamo a prendere, chi ha una personalità capace di agire nella crisi. Perché Douglas Luiz, ragazzi, io continuo a sentire qualcuno che dice: ah no, ma Douglas Luiz non abbiamo dato le possibilità, e io continuo a vederlo in panchina, punto. Quindi mi viene il dubbio che forse con la Aston Villa, quando siamo andati a prenderlo, ci siamo innamorati di un giocatore che abbiamo valutato per quella stagione, un po' come si fece per Felipe Melo, che in quel momento lì veniva considerato il giocatore migliore del Brasile, ma che è arrivato alla Juve e che aveva fatto benissimo alla Fiorentina, ma che è arrivato alla Juve si è rivelato insufficiente. Felipe Melo è un brutto giocatore? No, guardate la sua carriera. Guardate la sua carriera, tra l'altro ha giocato e si è vinto ancora la Coppa Libertadores a un'età per la quale invece altri giocatori vanno in pensione. Ma questo è. Quindi non è così semplice. Diverso è dirsi: non tanto lo scouting non deve sbagliare, lo scouting dovrebbe servire ad andare a trovare il giocatore che altri non vedono. Cioè, facciamo sempre l'esempio, ma direi che è proprio calzante in queste settimane, di Kvaratskhelia a Napoli. Cioè, era un giocatore pressoché sconosciuto, oggi è un candidato al pallone d'oro col Paris Saint-Germain, e a Napoli ha fatto benissimo. Ecco, questo devi saper fare, questa è la vera cosa. Ma quando vai a prendere giocatori tra virgolette sicuri, e poi e abbiamo fatto l'elenco, questo è successo a noi, è successo alla Roma, è successo al Milan, è successo a quasi tutte le squadre, perché arrivi in Italia in un calcio asfittico in cui fai fatica ad esprimerti. E infatti, come dire, forse è la filosofia che andrebbe cambiata, è la filosofia sui giovani, sulla fame, su un allenatore conseguente come quella del Como, ma la Juve non fa la politica del Como. E Daniele, leggiamo e poi andiamo in pausa. Ho paura che non ci qualifichiamo alla Champions League. Voi che siete vicini alla Juve potete contattare la dirigenza. Nelle prossime maglie devono mettere 3 stelle dorate e la stella d'argento. Ragazzi, mi fa sorridere questi messaggi, perché come se io o Antonio Paolini, io sono stato dentro la Juve, ma voi pensate davvero che la dirigenza possa essere influenzata dal parere di un giornalista o dei tifosi in questo? Figurarsi, sono scelte che fanno tra l'altro, che fa il marketing più che le dirigenze, nel senso che fa delle proposte perché quella maglia sia migliore possibile, e purtroppo sempre meno legata a simboli tradizionali. Quindi figurarsi se siamo noi a influenzare queste scelte.
La prima radio sportiva del mondo bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Allora, si è conclusa la conferenza di Spalletti, poi ne parleremo anche con il nostro direttore Antonio Paolino, che è presente allo stadio, e vi vado a leggere l'ultima considerazione, perché Spalletti ha parlato anche di Openda. Ha detto: quello è un altro degli errori che ho fatto io e non avete citato fino ad ora. Io devo scegliere, le scelte le faccio tenendo in considerazione tutto. Si sta impegnando, è micidiale per disponibilità, per voglia di mettersi a disposizione anche per 2 minuti. Gli vogliono bene tutti, se non l'ho fatto giocare perché credevo fossero meglio gli altri e ci potessero dare risultati. Allora, io credo che questo è quello che, secondo me, con molta intelligenza fa un allenatore che capisce che può avere bisogno di tutti fino all'ultimo secondo della stagione, e nonostante sia del tutto evidente che Openda praticamente non l'abbiamo più visto in campo se non per degli spezzoni, anzi avevamo ragionato insieme proprio sul fatto che In una delle ultime gare fosse entrato veramente a pochissimi secondi dal termine, e personalmente avevo ritenuto anche un po' un errore. Spalletti ci tiene evidentemente a farci capire che il giocatore è ancora molto attivo, ha la testa per poter fare ancora qualcosa. Poi staremo a vedere se magari ci sarà un modo per vederlo ancora in campo. Perché dico così? Perché immagino un Open Da che può entrare magari in una situazione di vantaggio in cui si potrebbe sfruttare la sua propensione alla profondità. Poi noi l'abbiamo vista poco e oggettivamente il bilancio è negativo. Allora, 340 5425 324 per i vostri messaggi e vocali, in attesa di avere dall'Agna Stadium valutazione di Antonio Paolino sulla conferenza di Spalletti. Antonio ci scrive: se Lecce ha 4 punti di vantaggio sulla Cremonese e noi solo uno della Roma, chi dovrebbe essere più motivato? Non facciamo passare Lecce per il nuovo Paris Saint Germain. Antonio, ma io veramente credo, cioè, abbiamo Antonio? Abbiamo Antonio Paolino, perché io non credo aver parlato del Lecce come del Paris Saint Germain, francamente. Il Paris Saint Germain è su un altro pianeta, ma dico che attenzione, perché a fare i furbi, a sottovalutare gli avversari, siamo riusciti a non vincere contro una squadra ormai retrocessa. Quindi bisogna avere grande rispetto sempre di tutti. E se domani la Juve non lo dimostrasse, sarebbe l'errore più grande e imperdonabile. Ma non penso proprio che succederà. Andiamo da Antonio Paolino. Ciao Antonio!
Buongiorno, con i veri inviati, vedi, per una volta tutti che dicono no, facciamolo dentro. No, sono uscito per rispettare l'accordo e quindi collegarmi con te, caro Paolo. Al di là che è stato chiesto un preventivo per un pullman a due piani e magari un pulmino anche per i giornalisti al seguito, prendendo spunti da quelle che sono un po' le chiacchierate informali che emergono ed entrano ed escono dalle chiacchierate con mister Spalletti, non ero io l'Antonio che ha mandato prima quel messaggio. Assolutamente, avremmo voluto anche chiedere, ma la lungaggine di alcune risposte portano a bloccare sul nascere alcune domande, e questo porterà a fare anche delle riflessioni, cioè dovrebbe portare a fare delle riflessioni anche in casa Juve, a mio avviso. Detto questo, sarebbe stato interessante capire se Yıldız e Thuram non tanto saranno della partita, non lo svela mai prima. L'elenco dei convocati arriverà chiaramente tra pochissimo, se non è già uscito in questo momento, mentre vi aspettavo sotto la pioggia di Torino, davanti a quello stadio che Spalletti ci dice, io ero allo stadio, che ci sono stati applausi alla fine della partita col Verona. Io non li ho sentiti e quindi prendo le distanze, ma lascio il tema lì sbollire sotto la pioggia di Torino, perché i tifosi sono molto vicini alla squadra, questo è vero, ma che abbiano applaudito al termine del pareggio col Verona, a mio avviso non si dice la verità per certi versi. All'inizio sì, i momenti di difficoltà qualche mugugno, la sfortuna secondo molti la rimanda al mittente, la sfortuna, perché se no ti abitui e diventi la persona sfortunata, e su questo invece mi trovo perfettamente d'accordo per parlare un po' dei sentimenti e del carattere di questa squadra, che Paolo, quindi torno su Thuram e Yıldız, potrebbe forse essere risparmiato Thuram, è quello che ne ha più bisogno, sta un po' meglio Yıldız, che si è gestito nell'ultima partita, diciamo così, e non è stato eccellente il suo rendimento, oppure si giocherà con la formazione tipo, dubbio ma forse cancellato proprio da quello che ci è stato detto in avvio di conferenza stampa, con la presenza di Vlahovic. C'è bisogno di uno che combatta di più, che senta di più il peso, la responsabilità, che ha anche più esperienza degli altri, perché se cerchiamo uomini d'esperienza per il futuro, sempre che il pullman a due piani ci sia o arriverà, almeno quest'anno serve chi ce l'ha, potrebbe avere o ha dimostrato almeno dal suo ritorno di averla. La Juve di Spalletti ha pareggiato due volte di seguito, con la Fiorentina, col Torino appena arrivato, con il Milan e con il Verona adesso. Non significa nulla, ma qualcosa significa, perché l'ho studiata e analizzata, Intanto la Juventus nella gestione Spalletti ha ottenuto 50 punti, Paolo. Meglio ha fatto solo l'Inter, campione d'Italia, con cui i parallelismi non si possono fare per esperienza, per società, qualcuno aggiungerà per arbitri, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro ti do un'indiscrezione, forse già emersa, si va verso un Juve-Fiorentina alle 12.30 in contemporanea con tante altre partite per il prossimo turno di campionato, però intanto c'è da superare il Venezia, non mi sono sbagliato. Questa è la partita simile a Venezia-Juventus di un anno fa, quando ti giocavi la Champions, dal mio punto di vista. È la partita cruciale, dove devi avere le antenne dritte, dove devi sbagliare, dove devi ribaltare i risultati. La Juventus 13 volte è stata sotto la gestione Spalletti in svantaggio e in quelle situazioni di svantaggio solo due è riuscita a ribaltarla. Ribaltarla vuol dire averla portata a casa, aver centrato poi l'obiettivo. Cosa manca in questi casi? Sono troppe dal mio punto di vista. Avrebbe potuto far meglio dei 50 punti sotto la gestione Spalletti, ma vicino ci sono Napoli e Milan con 49, più distaccate Como e Roma. Detto questo, penso che un dubbio possa essere quello di Thuram, non di Yıldız al massimo, ma Thuram è uno che potrà stringere i denti ma magari non giocare per 90 minuti. Su Openda o tanti altri nomi, io penso di essermi fatto un'idea abbastanza chiara su quelle che sono le scelte già drastiche, chiare, dell'allenatore. Anche col Verona poteva servire qualcosa di diverso, quello che vediamo noi. I cambi sono importanti quanto chi scende in campo, ma è importante il carattere, una personalità della Juventus che sento solo ripetere nelle parole, nelle dichiarazioni di facciata, non tanto dell'allenatore, ma dei giocatori che effettivamente che cosa possono aggiungere di più sensato. Qualcuno ci scrive e ci ha scritto anche in compagnia in cose di calcio. Dico che questa è la battaglia sportiva, che devi andare ad abbassare il volume del Lecce, perché non sono i punti che distaccano da chi ti insegue, Cremonese o Roma, è vedere quello che riesci a raschiare o hai davvero dentro, e non tanto per essere riconfermato l'anno prossimo eccetera eccetera, ma per avere quella consapevolezza di dire: noi abbiamo dato una prova dignitosa per vincere solo 1-0, per non sbattere contro la sfortuna dei pali, delle traverse, del portiere che cade all'indietro, del tiro sul primo palo, dell'errore di Bremer, dimettendoli tutti insieme con una graduatoria diversa in base anche un po' alle simpatie dei tifosi, dei cronisti o quello che è. E quindi, come dice Spalletti, Lecce è una squadra che terrà il volume alto. E beh, non ha una difesa incredibile, però là davanti sa gestire le situazioni e arriva dal successo col Pisa e arriva soprattutto da un, cioè sarà con la testa concentrata sulla Juve, perché non ha nulla da perdere, un po' come non aveva nulla da perdere il Verona contro di noi, secondo me, sapendo che la Juve è superiore.
Antonio, allora io volevo ripartire per valutare le parole del mister proprio dalla tua prima considerazione, cioè il fatto che poi l'abbiamo anche, insomma, io le ho lette, Spalletti già è abituato a fare ragionamenti molto lunghi, oggi mi è sembrato ancora di più, quindi immagino che qualcheduno non sia riuscito a fare le domande, no? Ecco, però da questa impressione ho maturato questa impressione, ma non ero presente, quindi te la chiedo se mi dai conferma o meno, o se tu hai un'altra interpretazione, che Spalletti in questo momento voglia rasserenare tutti. Cioè, il fatto che parta da un pubblico che ti ha applaudito, che io l'ho vista dalla televisione, non ho avuto questa percezione, francamente.
L'accendiamo, sì, la confermo.
Chiudere con su Openda ho sbagliato io, quando oggettivamente, se fai uscire David, tra virgolette, ce lo siamo dimenticati, ma il primo cambio poteva essere Openda, e invece è entrato Miretti. Openda non fa mai un quarto d'ora. Allora, mi sembra che stia in qualche maniera cercando di proteggere tutti, di dare una sensazione di normalità. Cioè, quindi dopo Verona dice: ma è cambiato qualcosa, ma non tanto, eccetera, eccetera, eccetera. E questa la funzione di questi tanti ragionamenti, il nesso tra responsabilità, sofferenza, eccetera, eccetera. Cioè, è questo quello che secondo te sta facendo o c'è dell'altro?
Assolutamente sì, e confermo che non ci mettiamo mai d'accordo né sulle domande né sulle risposte, e a volte, spesso, la pensiamo anche diversamente, ma sempre sulle sfumature. Assolutamente d'accordo, è proprio questo. E la conferma, a mio avviso, vado alla lavagna, prendo il gessetto come si faceva una volta e dimostro la mia teoria, no? E quando ti dice anche oggi che questa squadra praticamente è quella che rimane per l'anno prossimo, non è che puoi fare stravolgimenti. È vero che i giornalisti, è vero che il mercato, è vero che si buttano in pasto tanti nomi, poi si cerca sempre un po' anche di giocare al calciomercato, che non capisco perché in questo paese prenda così tanto, inventando dei nomi anche, ma mi riporta degli aneddoti televisivi in cui c'era gente che raccontava di giocatori che forse avevano neanche mai aperto mai neanche giocato una partita. Detto questo, lo dimostra nel momento che dice questi siamo, questi io avrò, poi ci metteremo con la società, cioè tende la mano anche alla società. E quindi sono d'accordo con te. La dimostrazione cosa mi dimostra? Ma potrei avere una sensazione sbagliata. Ti dimostra che da questa squadra non è riuscito ad ottenere molto di più, e che è andata bene alla Juventus, anche di Spalletti, il fatto che sia un campionato da classifica bassa. Perché se vado a vedere effettivamente che la Juve con Spalletti 50 punti, Napoli e Milan 49, e ricordando che quando lui arrivò il Napoli e la Roma erano in testa alla classifica con 21 punti, ti fa capire, a mio avviso, che questo campionato poi è uscita tutta l'esperienza della squadra più in palla, della squadra più esperta, di quella che ha saputo cogliere anche dagli schiaffi con la Juventus, nei derby, l'Inter, senza volerla elogiare più di tanto, ma sicuramente è riuscita a scavare dentro prima di tutte le altre, e ad arrivare solo tra virgolette a 64 punti da quando è arrivato Spalletti, l'Inter rispetto alla Juventus 64 punti in più, e quindi fa capire che va aggiunto qualcosa, ma sa anche lui, e questo onestamente dispiace, perché penso che molti da casa abbiano capito che la Juventus certo sarà un po' diversa, ma farà affidamento A, se entrerà in Champions, e l'abbiamo capito, non ci torna spesso, non glielo chiediamo spesso, è anche giusto, perché dopo la partita di domani potremo dire tante cose. Intanto la Juve parte nel pomeriggio, e l'altra novità, e diciamo che una volta va bene non andare, poi una volta va bene stare sempre insieme. Mi sembra che questa squadra debba un po' sgasare o togliersi delle tossine che si trascina da troppo tempo. Rimandare al mittente anche lo dimostra la risposta su Cambiaso. Ha colpito non solo noi, che gli avevamo posto anche la domanda sulla immaturità. Un po' di maturità c'è, e non perché sono giovani. Ci sono dei giovani che spaccano le partite e non che si accontentano di palleggiare, e non solo in semifinale di Champions. Nel momento in cui capire qual è la situazione in cui abbassi l'attenzione, perché la percezione del pericolo non ce l'hai, ecco, ho ripreso esattamente la definizione di Cambiaso, non perché l'abbia detto Cambiaso, non perché è un giocatore che magari mettiamo più in discussione di altri, per quanto non è riuscito a dare ancora di più con costanza, continuità alla Juventus, ma ti fa capire che se allenatore e giocatore, non solo lui, perché ha parlato a nome di una squadra, la percezione ce la facciamo, la percezione la ribaltiamo. E beh, 13 situazioni di svantaggio, la Juventus due volte appena ha vinto, e quindi è anche in casa, è contro le piccole, e se togliamo tutti questi aspetti, già grazie che sei ancora quarto, ma attenzione, l'analisi va fatta anche con quanti punti in più rispetto all'anno scorso. Bene, la Juve dopo 35 giornate aveva due punti in meno, quindi la somma Thiago Motta più Tudor fanno meno due rispetto a un Spalletti che è arrivato certo alla decima giornata. Togliamo quella di Brambilla prima, cioè cerchiamo di essere larghi. penso che anche Spalletti si aspettasse un esame di maturità dopo il fallimento in nazionale più semplice.
Ha parlato di Vlahovic, che poi è forse l'unica vera individualità, a parte la battuta finale su Openda alla fine, e sì. ne ha dato quasi la certa titolarità. Intanto ti chiedo qual è la tua percezione, ma soprattutto come leggi il fatto che poi in settimana, invece, soprattutto su alcuni media, si sia parlato nuovamente di grande gelo tra Vlahovic e la società. Cioè, noi rischiamo di, non dico di fare un Liam Brady 2, perché Liam Brady voleva rimanere alla Juve e per questioni regolamentari arrivano Boni e Platini, deve andare via, quindi è tutto un altro film. Ma rischiamo di avere una situazione particolare, cioè in cui Vlahovic ancora non sappiamo se il prossimo anno vestirà la maglia della Juve, ma in questo momento ci appare, anche per quello che ha fatto vedere col Verona, col calcio di punizione, un po' come l'ancora alla quale aggrapparci. Come leggi tutto questo e se davvero pensi che domani toccherà lui dall'inizio?
Penso assolutamente di sì, sarebbe sciagurato, lo dico con rispetto nei confronti di chi lo vede in settimana, di chi deciderà, sarebbe sciagurato, e non vado a pensare al rigore sbagliato all'andata con Lecce, con Davide, cioè le sue occasioni le ha avute, adesso ha giocato un tempo intero, ricordiamo Vlahovic dopo, con il Verona, iniziando subito nel secondo tempo, e normalmente quella è la procedura per riprendersi la titolarità, ma anche per meriti, quei meriti e quelle caratteristiche che mancano a questa Juve. Ci manca l'attaccante, ci manca il trequartista, cose dette dall'allenatore. L'attaccante sta meglio se ha 45 minuti può giocare il primo tempo, se no ti metti sempre nella condizione di se va male lo butto dentro, e poi perde la lucidità qualsiasi giocatore nella condizione in cui non gira la squadra e magari si trova sotto. Tornando a quanto tu hai detto, per quanto tu hai detto su Vlahovic, si è parlato del suo gol, c'è una, non la chiamo neanche leggera, complicità del portiere del Verona. E fortunatamente David si abbassa, fortunatamente, perché sennò lì a volte rimani alto e magari vai a intercettare il pallone. Io guardo ancora il calcio, le partite, le analizzo con quello che sono capace a vedere e raccontare dallo stadio e poi anche dopo. Ci aggiungo che la Juve rischia un cortocircuito. Tu hai riportato a Brady, io stravedevo per Brady, non capivo neanche il perché dovesse. Tenetelo, cioè teniamone tre. Non ricordavo.
Non si poteva. Regole, non si poteva.
Non si poteva. Sì, sì. No, non ricordavo da ragazzo, sostanzialmente. Qui rischiamo di fare un cortocircuito, perché e quanto ci raccontava un po' chi la Juve l'ha gestita, chi ha gestito anche nel passato delle situazioni complesse. Cioè, tu rischi di avere un Vlahovic che vorrebbe, secondo me Vlahovic vuole rimanere, ma a determinate condizioni. Mi abbasso anche, faccio un passo in avanti, mi abbasso anche lo stipendio. Poi bisogna capire quanto uno pensa che meriti, quanto ti dice l'algoritmo. Se non ti avvicini troppo, io ho dimostrato di voler rimanere, di valere almeno qualcosa di più. Sai, il compromesso è sempre a metà e poi ognuno tira l'acqua al suo mulino. Rischi il cortocircuito, sai perché? Perché lì non potevi, lo spieghi a Brady che va a tirare anche il rigore e lo segna, e qui rischi che tu metti in mostra il giocatore che nel frattempo si è curato, è migliorato, ha dato alla Juventus, ha sbagliato, è limitato tecnicamente, aggiungo tutti i messaggi che sono arrivati in questi mesi anche a te, e poi non trovi l'accordo e quindi lui si fa vedere, pronto, fa comodo anche alla Juventus? No, perché va via a zero. Altra cosa sarebbe stato rinnovando di facciata e portando ad un accordo che ti avrebbe portato a recuperare spiccioli, meglio che niente, recuperi l'ultimo anno dell'ingaggio. E invece mostrerai un giocatore che ha, non dico una resa, non ha un tasso tecnico notevolmente superiore alla media di altri, di alcuni sicuramente sì, ha le caratteristiche dell'attaccante. Io, se guardo il Bayern Monaco in Champions League, dico, caro Paolo, Vlahovic è un giocatore che farebbe comodo al Bayern Monaco. Poi penso, quali giocatori ha il Bayern Monaco? Io il mercato incomincio a farlo così e poi mi confronto magari con la redazione, con te, e faccio qualche telefonata in giro. Basta che non arriviamo a dar via Cumminers alla Roma per prendere qualcosa che ci possa servire, ben venga, ma di utile da subito. Non andiamo a prendere qualcosa che magari al Bayern Monaco o in giro è da tanto tempo in panchina e anche arrugginito. Qualche consiglio di mercato l'ho anche dato.
Ti chiedo ancora una cosa che mi incuriosisce molto, perché poi devo dirti che leggere la conferenza oggi di Spalletti mi è sembrata appunto molto, molto didattica, cioè tanti bei ragionamenti, tutti.
Guarda, però ho gli appunti qua, ecco, quelli dell'università.
No. Però intanto ti chiedo se
di saper tutto e non
tu
so
non
niente.
Sei riuscito a fare la domanda.
No, perché
troppo. Allora, intanto ti chiedo che cosa gli avresti chiesto. E io gli avrei chiesto, sinceramente, sì, perché vedo che se ne parla poco, del perché del ritorno alla difesa 3. Perché alla fine, cioè, questo tema... Cioè, noi abbiamo passato degli anni a discutere di moduli. Appena arriva un allenatore che convince... sui moduli non se ne parla più, nonostante lui li cambi e nonostante questo cambio, secondo me, non abbia portato i suoi frutti. E soprattutto, mi chiedo, dentro lo spogliatoio, un giocatore cosa pensi nel momento in cui dice ma qui siamo tornati a giocare con lo stesso modulo dell'inizio della stagione, no? Altri interpreti, altre attitudini, altra mentalità, però siamo sempre lì. E quindi McKennie, tanto per essere chiari, fuori ruolo, secondo me, anche se di McKennie non lo osiamo dirlo perché sappiamo che sa fare tutto. Allora, tu che cosa gli avresti chiesto?
No, allora, poi dipende sempre da un po' dal momento in cui riesci a fare la domanda. A me piace prima ascoltare che prepararmi una domanda preconfezionata. Cioè, se ho voglia di pane e mortadella, mangio pane e mortadella. Non me lo porto da casa già magari, cioè se sono a casa. Tanto per fare un esempio. Alla fine avrei chiesto sulle condizioni di Yıldız e di Thuram, ma più di Thuram, se lo ritiene fondamentale o potrebbe esistere la possibilità di avere a disposizione come open da due minuti o fuori dai radar più un Cumminers in mezzo al campo come sostituto che non come difensore, che avrebbe riportato un po' il tema anche a Gatti e alla difesa. Poi avevo in mente da subito quel discorso sulle partite che la Juve non sa ribaltare, detto molto onestamente, perché una squadra che perde ha delle caratteristiche, è debole, non ha quello, non ha quell'altro, non è sfortunata, tutto quello che vuoi, ma una squadra che non vince troppe partite e non riesce a rimontare, a ribaltare il risultato, ha dei problemi che vengono tenuti nascosti anche dall'allenatore. Quindi questi sarebbero stati i due temi. Sulla difesa ci avevamo riflettuto insieme lunedì, Paolo, e effettivamente sarebbe stato interessante. Poi ci ho ragionato, mi sono dato una risposta, ma è sicuramente più interessante quella dell'allenatore rispetto magari alla mia, alla tua, quelle dei nostri, le aspettative dei nostri ascoltatori. E ho pensato, Cabal come sta? Cambiaso si sta un po' impantanando. Holm, dovevi capire se riusciva a fare almeno una partita per intero. E Bremer sistemato là in mezzo, un po' più stretto, senza troppe responsabilità, forse ti induce a tornare alla difesa 3, perché quello che pensavi di avere a disposizione è un tessuto non adatto o che prova a sganciare un po' di più quegli esterni che, se stanno bene, sono in condizione, funzionano, altrimenti si è fermata un po' la macchina Thuram, hai provato ad alzare un po' Locatelli, ma siamo sempre leggermente bassi. Se non funziona McKennie è perché è anche stanco e non lo puoi proprio decentrare, ma l'hanno fatto tutti gli allenatori e lo fa anche lui per necessità, e quindi sperava di non avere sul finire un Yıldız anche un po' in riserva come condizione e come tenuta del suo ginocchio. Parzialmente ho risposto, però sarebbe bello approfondirlo con lui.
Antonio, grazie. Tu parti per Lecce?
Domani mattina.
Ci sarà il sole, vai tranquillo, ci sarà il sole.
Mi hanno detto alle 13 anche a Torino.
Sì, le previsioni dicevano tutto... altro oggi, però dimostrazione infatti, che anche, guarda, il meteo...
E l'ha detto uscendo.
Sta uscendo.
A questo punto avrei potuto fare anche le previsioni del tempo, tanto vale tutto. 1x2.
Va bene, ciao Antonio, buona Lecce.
Pezzol, forza Juve, ciao. Noi ci rivediamo lunedì, Paolo, bello carico.
Speriamo, ciao. Se non siamo depressi.
Cose di calcio.
Ben ritrovati a Cose di Calcio. Allora vado a leggere qualche messaggio prima di parlare con il nostro ospite. Vi ricordo sempre 340-54-5324. C'eravamo un messaggio, non è firmato. Il centrocampo del Paris Saint-Germain è costato meno di quello della Juve. Beh, più o meno, nel senso che Vitinha mi sembra 40 milioni, João Neves 55. Aggiungo, questa è la dimostrazione che con quelle cifre si possono fare dei grandi affari, e aggiungo, solo in Italia siamo riusciti a considerare Luis Enrique una specie di fessacchiotto. Io ricordo delle critiche quando allenava la Roma, da veramente di una bassezza incredibile, e poi adesso abbiamo uno dei... Poi si diceva, vabbè, però con il Barcellona, per forza, con quel Barcellona avrebbe vinto chiunque. E poi resta il fatto che il Paris Saint-Germain non solo è la squadra che l'anno scorso ha vinto la più grande finale per scarto, come ben sapete, della Champions League, ma arriva a due finali consecutive, potrebbe fare un'impresa che manca dal grande Real Madrid dello scorso decennio. Negli ultimi anni è già la terza volta, che comunque il terzo anno consecutivo, che si piazza tra finale o semifinale. E chiudo dicendo, il Paris Saint-Germain gioca bene, gioca un calcio che ogni volta sa strutturarsi a seconda anche dell'avversario e a trovare cose nuove, perché l'altra sera tutti si aspettavano un altro 5-4 e invece Paris Saint-Germain ha fatto una partita di grandissima intelligenza anche e di applicazione difensiva per ripartire in maniera micidiale. E quindi anche gli allenatori fanno poi davvero grandi i giocatori, però indubbiamente se sai spendere i soldi, ma lo sappiamo anche noi, non è che dobbiamo andare a vedere tanti altri esempi, riesce a costruire dei centrocampo assolutamente notevoli. E a tal proposito Riccardo da Roma mi scrive: buongiorno Paolo, se la Roma vuole Coop io mi farei dare Pisilli, che ne pensi? Ma io aggiungo, Pisilli è il mio pallino, anche con Domenico Marocchino abbiamo parlato più volte, e Pisilli è un giocatore che mi piace molto. Io ti aggiungo che andrei a prendere quasi a prescindere da Coop, nel senso che comunque io penso che sarebbe un grande affare. Non è facile, stiamo parlando di quei ragazzi cresciuti a Roma, e quindi non è facile, qualcosa a centrocampo la Juve debba fare necessariamente. E se la Juve è una squadra che vuole ricostruire un'anima italiana, Pisilli è un giocatore assolutamente da guardare con grande attenzione. Poi ragazzi, è inutile dire che se noi arriviamo quarti abbiamo più appeal della Roma che ne arrivasse quinta, e viceversa. Ma andiamo a parlare con il nostro Roberto De Frede. Ciao Roberto.
Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Che nostalgia questa Europa, siamo proprio lì per...
Vabbè, ma parliamo di... A me piace parlare, visto che ci vediamo ogni due settimane, magari cambia il quadro della situazione. Forse l'ultima volta che ci siamo visti eravamo un po' più ottimisti, perché chiaramente poi i due pareggi hanno inciso. E intanto ti chiedo questo, che è un tema di cui qualcuno ha parlato ed è, lo trovo molto interessante. Secondo te c'è un po' un nesso tra Milan-Juve e Juve-Verona? Mi spiego, non certamente per il valore dell'avversario, però è come se in qualche maniera San Siro avessimo fatto una partita all'acqua di rose dal punto di vista agonistico, un po' da calcolo, diciamolo pure, sia noi che loro, e questo ci avesse un po' spento. Tanto è vero che col Verona noi, se abbiamo avuto furore, lo abbiamo avuto perché eravamo sotto, e quindi ci mancherebbe altro. Però tutti abbiamo sottolineato con abbondanti ragioni che questa squadra è entrata male in campo, che è stata molto insufficiente nell'approccio, e che anzi sembra avere anche qualche giocatore particolarmente scarico. Secondo te c'è un nesso o stiamo parlando veramente di due storie diverse?
Allora, diciamo che secondo me è accaduto quello che il grande Galeazzi disse dopo un Roma-Lecce famoso, quando diceva appunto che raramente accade, ma quando si snobba l'avversario nello sport, insomma, si può rischiare di incappare in figuracce, diciamo così. Ecco, e non a caso ho citato il Lecce, perché appunto domani sera c'è il Lecce. E, sicuramente, sì, Milan e Verona si possono unire le situazioni, insomma. Col Milan la Juventus ha giocato una partita forse fin troppo calcolata, secondo me, proprio perché sapeva di giocarsela con una, diciamo, una pari quota, diciamo così, insomma. Ma col Verona l'ha sbagliata la partita. Perché l'ha sbagliata? Perché la Juventus è questa, la Juventus è ancora questa, quindi io non mi meraviglio più della partita contro il Verona, non mi sono meravigliato, perché l'imprevedibilità è data, voglio essere ottimista, ancora da questa grande fase di rodaggio, chiamiamola così, va bene, di preparazione, di non so che, di qualcosa che si avvicina molto a quello che ho detto. E quindi c'è l'imprevedibilità. Del resto io sono convinto che fare le domande a Spalletti oggi sia completamente inutile. Secondo me la prima domanda utile che si può fare a Spalletti, sai quando la si deve fare? Un minuto dopo che finisce il campionato. Credo che da lì cominceranno le risposte serie, precise, secche, vere di Spalletti, perché quelle di oggi secondo me sono ancora molto velate da tutto quello che è stato e da quello che non è potuto essere, secondo una mia idea. Quindi tutto questo porta domani a un'altra partita che è Lecce-Juventus. E ripeto, secondo me ci andiamo, come dire, miscelati con la Juventus contro il Milan e con la Juventus di Verona, contro il Verona. Secondo me è così.
Ti riferisci su questa valutazione che hai fatto di Spalletti alla conferenza di oggi, nel senso che hai sentito i suoi lunghi ragionamenti su una serie di concetti, e come valuti appunto la comunicazione di Spalletti adesso? Perché, voglio dire, facciamo tabula rasa di quello che sappiamo e di quello che abbiamo ascoltato. Uno poteva drammatizzare enormemente questa vigilia, oppure gettare acqua sul fuoco. Lui, ad esempio, Antonio Paolino, ci raccontava, ha parlato di questo consenso del pubblico, e Antonio dice, per me questa è un po' una forzatura, io non l'ho sentita dopo Juve-Verona al fischio finale. Non abbiamo sentito i fischi che magari uno si poteva anche immaginare, questo sì, ma anche perché forse eravamo appena reduci dal palo di Zegrova, che ti lascia più il rimpianto o la rabbia, piuttosto che quella frustrazione che ti porta appunto ai fischi. Cioè, ti ha stupito uno Spalletti così... fatto sui massimi sistemi che sono appunto la responsabilità, il dolore, le motivazioni, eccetera eccetera, e poco sulla tecnica, la tattica, che poi dovrebbe essere il pane dell'allenatore.
Sì, ho capito che dici. Allora, secondo me è una comunicazione volutamente artificiosa di Spalletti in questo periodo, ne sono convinto. È un po' come quando qualche decennio fa i radiocronisti aumentavano quell'apparecchio per far sentire gli applausi e cose varie, insomma. E io credo che sia proprio così. Spalletti, come ho detto prima, è ancora in una fase di passaggio, non fraintendete, non che è lui un passaggio quindi andrà via, no, per carità, di passaggio proprio nella Juventus di situazioni. E allora, come se lui dovesse per forza rispondere dai massimi sistemi oltrepassando il campo. Cioè, io ho notato che lui il campo non lo nomina, non lo mette più in gioco, e perciò dicevo, probabilmente le vere risposte di Spalletti in queste ultime tre partite di campionato saranno non quelle che lui dirà con il suono della voce, ma quelle che noi vedremo in campo. Perciò dicevo che la vera prima risposta di Spalletti sarà dopo il campionato, proprio per questo motivo, perché lui, io credo che lui lo faccia di proposito, a non dare più riscontro di campo, tattico, proprio perché non è ancora, come dire, come se non si sentisse ancora spallettiano juventino al 100% in questo momento storico. Devono passare queste tre partite, io sono convinto di questo, e dopo sarà uno Spalletti diverso, migliore più comunicativo anche, e forse con meno, con qualche massimo sistema in meno, ecco, quindi più chiaro. Mm.
Allora, premesso che Spalletti non si gioca il posto perché no, è stato riconfermato, e quindi che arrivi quarto, quinto o sesto, salvo dimissioni sue, voglio dire, ma non è un film horror che non immaginiamo minimamente. Quanto si gioca la sua credibilità? Cioè, io ho sostenuto in questa settimana una cosa molto semplice. Cioè, io credo che se una squadra il prossimo anno vuole avere ambizioni, al di là del fatto che chiaramente questa squadra potrebbe essere anche molto ritoccata, forse rivoluzionata, tutto quello che ancora non sappiamo, ma di cui sappiamo la necessità, no? Perché se arrivi quarto, quinto, sesto, chiaramente non stai performando come vorresti. Però al di là di questo, io sostengo che se la Juve finisce quinta, la mia proprio di Paolo Rossi personale fiducia sul prossimo anno e sulla capacità di Spalletti di incidere diventerebbe molto bassa. Se arriviamo quarti diventerebbe media, nel senso che credo che allora quello che dovevamo centrare l'abbiamo fatto, a maggior ragione in questa situazione in cui si deve vincere tre partite. Si gioca questo Spalletti, o secondo te è un discorso molto più complesso?
No, si gioca anche questo, perché sicuramente buttarla tutto, tra virgolette, sul palo di Zegrova sarebbe troppo banale. Cioè, il famoso connubio, diciamo, discrasia, virtù, fortuna. Tu devi anche essere bravo, insomma, perché prendere il palo non significa avere applausi, significa aver sbagliato, insomma, se proprio vogliamo dirla tutta. Quindi, sicuramente Spalletti ora deve... È brutto dire deve dimostrare, perché per carità Spalletti ha dimostrato tanto, insomma, nella sua carriera. Ma ecco, in questo periodo, in questo brevissimo momento storico, deve dimostrare di dare tanto di più a questa Juventus, che è ancora in quella famosa e spero finale fase di, insomma, rodaggio. Ecco, è proprio con queste tre vittorie che io spero si può ricominciare quelle famose rivoluzioncelle che fino ad oggi sono andate male. Perché sono andate male? Perché secondo me, per fare la rivoluzioncella, tu devi aver capito prima qualcosa, altrimenti la rivoluzioncella viene male. Se no, che rivoluzioni se non hai capito niente? E allora io credo che invece con Spalletti, con qualche altro intorno, stiano capendo qualcosa. Quindi ecco, sarebbe veramente un completamento anche di questa rivoluzione famosa finale, il cercare di dare il massimo in queste tre partite e dare anche credito ai tifosi, insomma, perché il tifoso è parte integrante, come dire, del campo, no, se vogliamo. E quindi avere un allenatore che come dire, ti fa dire Spalletti ci ha portato in Champions in queste tre partite, beh, si comincerebbe la nuova stagione in maniera molto molto diversa, in maniera molto più positiva di quanto invece potrebbe essere senza questa Champions, che non ci voglio pensare, perché veramente i punti, tra virgolette, lasciati, ma io dico i punti persi, sono stati tanti e troppi quest'anno, ed è un peccato.
Oggi lui ha parlato di dolore e di responsabilità, ha detto apertamente: questa settimana noi abbiamo sofferto, e anche nella vita, succede nella vita, quindi anche in un gruppo vitale, quale è appunto una squadra di calcio, dovremo attenderci responsabilità. Che cosa significa questo, se te, traducendo nel campo? Un grande inizio, la mancanza di errori evitabili, un agonismo almeno pari a quello dei nostri avversari? Cioè, dove la vai a misurare questa cosa, se è misurabile?
Ma vedi, noi ci stiamo un po' abituando a diversificare delle cose, mentre invece dovrebbero essere tutte in una bella partita, certo, in una, hai capito? Cioè, quello è il problema. Cioè, noi ora ci
pensa
stiamo
alla vita che faccio io per farti queste domande.
Madonna mia, figurati. Quindi a dire speriamo di non sbagliare il passaggino, mamma mia, cioè siamo a questo. Io lo so, purtroppo sì, a volte si arriva anche a questo. No, io mi auguro che invece tutte queste belle cosine che hai detto e che mi hai fatto le domande spezzettate siano tutte, diciamo così, positive domani sera, insomma, ecco, perché questo dovrebbe essere. Cioè, ma, insomma, fare una partita buona è possibile 90 minuti, oppure dobbiamo accontentarci o di non fare l'errorino o di non prendere il paluccio? Insomma, siamo diventati un po' all'asilo, così, insomma, ecco. Mi pare che la Juventus aveva superato un po' di scuole primarie e secondarie, insomma. Quindi ecco, cerchiamo di ritornare, mantenere un certo, una certa cultura, ecco, in questa scuola calcistica, diciamo così. Quindi secondo me, ecco, sicuramente, per carità, insomma, senza scherzare, ma riducendo al massimo gli errori, immagino che questa sia forse la cosa più importante, insomma, domani sera, sicuramente in tutti e tre i ruoli, perché gli errori in difesa ti possono portare al gol dell'avversario, e gli errori in attacco non ne parliamo. Per fortuna gioca Vlahovic, se non vado errato, che è l'unico centravanti numero 9 che ha la rosa della Juventus. Stop. Di questo ci posso mettere una firma con una doppia stilografica nera, perché gli altri, per carità di Dio, ha detto pure lui che mi pare che ha sbagliato con Open Da, quindi figuriamoci.
Sì, nel senso che ha detto poteva giocare di più, non me l'avete mai chiesto. Insomma, ha cercato, credo, anche di proteggere un giocatore che magari ti può anche entrare negli ultimi 10 minuti, come ha dimostrato l'altro giorno Zegrova. Alla fine Zegrova, in quei 10 minuti scarsi che ha fatto col Verona, qualcosa ha fatto di importante, quindi lui vuole cercare di salvare un po' tutti. A tal proposito, c'è qualche giocatore che in questo momento ti sta preoccupando? Perché poi noi abbiamo passato un certo momento in cui ci siamo detti: oh, finalmente, grazie alla qualità del gioco che è riuscito a costruire Spalletti, non siamo Yıldız dipendenti. Col Verona, Yıldız a mezzo servizio ci ha fatto pensare che invece dobbiamo avere assolutamente lui pienamente efficiente. Al contempo, e sarebbe sbagliato non riconoscerlo, sta crescendo molto con Seisao, che mi sembra anche in termini di leadership sta molto bene fisicamente, no? Ecco, c'è qualche giocatore che in questo momento ti preoccupa particolarmente?
Ma a me preoccupa, dispiaciuto, mi preoccupa Cambiaso mi preoccupa, perché avevo puntato molto, ecco, sul calciatore Cambiaso in questa nuova Juventus, come dire. Sicuramente lo stesso Thuram, vabbè, forse al netto dell'infortunio, insomma, sta un po' cedendo, però è anche fisiologico, insomma, probabilmente è un calciatore che comunque ha bisogno sempre di essere al 100% in forma. E poi, diciamo la verità, io non mi fido più del portiere, per quanto abbia fatto, insomma, per quanto abbia fatto cose più che sufficienti, diciamo così, nelle ultime partite, ma la Juventus non può avere un più che sufficiente in porta. Là dietro ci deve stare, insomma, uno pesante, un mostro sacro, ecco. Quindi sicuramente il Cambiaso, un portiere, un po' il centrocampo, questi sono gli aggiusti che doverosamente la Juventus deve fare, senza dimenticare poi un acquisto anche lì davanti, perché se resta Vlahovic, me lo auguro a questo punto, sicuramente non può restare solo Vlahovic a fare il centravanti, perché è anche un po' a volte cagionevole, no? di salute, nel senso, qualche infortunio purtroppo lo becca anche lui, e sarebbe poi un peccato rimanere meravigliati a dire: ah, che peccato, potevamo prendere un altro centravanti. Beh, lo sappiamo che bisogna prendere un altro centravanti, o comunque quella famosa coperta, poiché è stata per molti anni, negli ultimi anni, purtroppo corta, un po' in a centrocampo, un po' di qua, un po' di là. Beh, io mi auguro che almeno la coperta copra tutto il letto. Poi bisogna vedere di che materiale è questa coperta, se è di lana pura o di altro materiale, ma già il fatto che copra sarebbe già un passo in avanti. Con Seisao, ottimo, per me anche a livello di forza morale verso alla squadra dà tantissimo, quindi è un bel giocatore, veramente un bel giocatore, sì.
E ti chiedo su Cambiaso, visto che ne hai parlato addirittura per primo, quindi sì. C'è molto dibattito su di lui da parte nostra, perché poi in realtà gli allenatori parlano sempre benissimo del giocatore, cioè come se fosse davvero un giocatore molto moderno, in grado di entrare dentro il campo, di avere una visione panoramica, di partecipare. Io aggiungo, ad esempio, ho visto insufficienze contro il Verona che ho trovato un po' ingenerose, nel senso che, ad esempio, dopo l'1-1 mi è sembrato quello più lucido, ha messo due palloni per Cambiaso interessanti, però contemporaneamente guardo le grandi squadre e hanno esterni di tutt'altro genere. Cioè, qua si parla tutti degli esterni che vanno dentro il campo. Poi mi guardo Hakimi nel Paris Saint-Germain, mi guardo Di Marco nell'Inter, per fare due esempi virtuosi che funzionano, e vedo un altro passo, vedo un'altra dinamica, un'altra resa, e guardo le cifre di Cambiaso e mi chiedo se forse non stiamo sbagliando proprio il ragionamento. Cioè, Cambiaso ha senso come un titolare? Perché poi anche la nazionale non l'ha messo, voglio dire. Cioè, ha senso che sia considerato un elemento di forza di questa squadra?
Sai che cos'è? Che chi non ha quelle, io le chiamo, quelle ali forti, meravigliose, loda quello che ha. È capito? Cioè, il problema è questo. Allora, la Juventus, Spalletti, non ha la Kimi, il Di Marco, eccetera, eccetera. E allora loda questo Cambiaso che, anche a mio giudizio, all'inizio lo vedevo un po' come un universale, come si diceva un tempo,
sì.
E invece poi non lo è stato, o comunque è quel giocatore che va all'interno. Però mi dicevi, ma è proprio necessario, insomma, avere un giocatore del genere? Parli, sfondi una porta aperta, perché per me l'ala deve essere quelli che hai nominato tu, cioè quelli che asfaltano, diciamo, il laterale del campo per crossare al centro dell'area e qualche volta per entrare a sprombattuto verso la porta, ma non deve essere, come dire, un centrocampista in più, perché sennò la squadra va poi a perdere un ruolo fondamentale, che nella scacchiera è quello dell'ala.
E voglio chiudere con te con una riflessione molto molto netta. Ce la facciamo, secondo te?
Con un sospiro ti dico sì. Con un sospiro. Che è tanto, il sospiro significa tanto. Significa un po' di stanchezza. Significa un po' di speranza. E significa anche un po' di riflessione, di certezze. Perché questa Juve qualche certezza l'ha data. Quindi ecco, come abbiamo detto prima di mettere un po' quelle cosine insieme, ora metto questo sospiro insieme con queste tre cose e speriamo che Spalletti possa, ecco, mettere nel calderone le cose positive e andare in Champions, perché sarebbe veramente un'altra, sarebbe fallimentare come stagione, ecco, diciamo la verità, perché siamo usciti un po' da tutto. Sì, è vero che veniamo dal cambio dell'allenatore, ma non può essere un alibi il cambio dell'allenatore, insomma, ecco, sicuramente potrebbe essere un alibi a dire non abbiamo vinto lo scudetto, capito? Cioè arrivare secondi a quattro punti a dire mannaggia, che peccato, se c'era Spalletti forse era giù, ma arrivare quinti o sesti addirittura non potrà essere poi l'alibi a dire vabbè perché è successo questa cosa, quindi voglio evitare di pensare alibi e dico ce la facciamo, dai.
Va bene, Roberto.
Al massimo ci mangiamo un pasticciotto leccese, che sembra una cosa buona.
Speriamo che vada tutto bene e che speriamo. Le tue indicazioni vengano supportate dalla realtà. Buona giornata, buon weekend.
Grazie,
ciao.
Paolo.
Ciao, ciao Roberto. Ciao. Sono arrivati i messaggi vocali. Nell'ultimo blocco abbiamo anche Domenico Marocchino. Chiudo con Andy da Essen che dice che Vlahovic ha avuto 4 anni alla Juve per dimostrare quanto vale. Le occasioni non sono mai mancate. Se deve rimanere, allora meglio come riserva 3 milioni l'anno. Così almeno recuperiamo un po' di soldi spesi. Andy, se gli si dà 3 milioni all'anno, cioè, il fatto che un giocatore tu non gli andrai mai a dire sei una riserva. 3 milioni all'anno vuol dire salutarsi, perché è evidente che non puoi passare da 12 a 3. Vlahovic ha avuto tanta credibilità perché gli abbiamo data tutta in partenza, e quindi Vlahovic è il buco nero di Maurizio Arriva Bene, di quella gestione lì. E ce lo stiamo portando dietro per tanto, quindi diventa veramente complicato. Per cui adesso l'alternativa è perdere a zero oppure provare a dargli un'ulteriore prova, che io personalmente sono molto dubbioso. Voglio vederlo tra l'altro in queste tre partite, se che tipo di contributo ci dà in un momento decisivo. Però il tema vero è che gli errori, quando si fanno, poi si pagano per anni. Questa è la lezione vera dell'ultimo decennio, mi verrebbe da dire, da quando abbiamo iniziato a non vincere più.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
Ha parlato Luciano Spalletti oggi in conferenza. Uno dei temi che lo hanno portato a fare una riflessione è quello sulla cosiddetta percezione del pericolo. Tema quanto mai attuale, perché sappiamo tutti come abbiamo preso il gol con il Verona, con un errore abbastanza evidente di Bremer, Kalulu e di Gregorio, e come abbiamo preso il gol con Lecce all'andata. Vi ricorderete quel passaggio orizzontale sbagliato da Cambiaso e Banda che riesce a impadronirsi del pallone e trova la porta, complicandoci non poco quella gara. E quindi andiamo a sentire che cosa ha risposto il nostro mister.
Del pericolo su cosa in questo caso qui? Parlare sì, è sempre un'intenzione che fa la differenza e noi dobbiamo andare a consumare quel pallone lì, a usarlo, a ribaltare quel campo lì. Percezione o non percezione è che bisogna andare a fare delle cose forti che spacchino poi la monotonia, che spacchino quello che è il ritmo, quello che è ogni tanto la gestione. Ci vuole gas a tavoletta e dei ragionamenti che bisogna prendersi dei rischi e che bisogna convivere con i ritmi alti, con il rischio della partita. C'è soltanto da esprimere, non c'è da gestire. Parlare di percezione, sì, è chiaro che bisogna andare a anticipare un po' tutto, però è una questione che può assomigliare anche un po' alla paura e travestita da prudenza, insomma, ecco, non bisogna andare a giocare la partita, no? Bisogna andare a viso aperto, bisogna andare a sapere che poi la partita ha un termine e che dentro quel termine lì bisogna aver fatto delle cose importanti, bisogna andare a strappare dei risultati che per noi sono fondamentali, insomma, ecco.
E allora parliamo di questo, ma anche di tanti altri argomenti, nel nostro appuntamento tradizionale del venerdì con Domenico Marocchino. Ciao Domenico!
Ciao Paolo, oggi ho saputo per la prima volta che la partita ha un termine, non va oltre. Cioè, pensavo che le partite durassero delle settimane, dei mesi, forse c'è un inizio, no? Inizio una fine.
C'è un libro molto bello di Darwin Pastorin che si intitola Le partite non finiscono mai, perché noi nella memoria le rielaboriamo. Però ti chiedo subito una tua riflessione su due concetti che in qualche maniera stavano dentro la prolusione, la definirei così, di Luciano Spalletti. Cioè, tu trovi che la Juve sia una squadra un po' leggera mentalmente, cioè che si va a fare degli errori, visto che eri anche allo stadio in Juve-Verona, per distrazione, per superficialità, per pressapochismo, mi direi tu? E l'altra, se adesso, secondo te, può scattare anche un po' di ansia, di paura, perché adesso non si può proprio più sbagliare, fatto salvo quantomeno domani, perché noi domani scendiamo in campo prima degli altri, quindi non sappiamo se abbiamo dei margini diversi. In questo momento noi dobbiamo vincere, poi magari faremo calcoli successivamente. Queste due cose, la leggerezza e la paura.
Ma sono due temi che escludono l'allenatore e ciò mi dà un po' di fastidio, perché cioè, l'allenatore è comunque quello che mette in campo le formazioni, quello che fa i cambi, è quello che dà un certo indirizzo di gioco, cioè, quindi non dipende tutto dai giocatori. Se io gioco con tutti i centrocampisti magari faccio più difficoltà a fare gol, ma non è colpa solo dei centrocampisti, è colpa anche del sottoscritto che non ha messo in campo, no? Oppure i cambi durante la partita, cioè, insomma, mi sembra, con tutto il rispetto di Spalletti, che non si mette quasi mai in gioco lui, ecco, insomma, tende a generalizzare, sai, lui è uno come Sándor Márai, che ha scritto Le Braci, ha scritto L'eredità di Esther e via dicendo, che la prima virgola lo metteva, il primo punto li metteva dopo 10 righe, e quindi seguire tutto il discorso non è mai facile, è un refrain che ti mette un po' in difficoltà perché dice tutto e non dice niente. E per quanto riguarda invece la tua domanda più specifica, paura o cose di questo genere, è come la tovaglia e le posate in una cena, in un pranzo, quando mangi, puoi anche mangiare con le mani e sul tavolo senza la tovaglia, però normalmente ci sono questi elementi, quindi la paura, la tensione, tutte queste cose qua fanno parte a 360 gradi, nei 360 gradi del gioco del calcio. Ci sarà un po' di tutto, ovviamente, paura, tensione, freddezza, ragionamento, un insieme di cose. Un arlecchino è una partita di calcio.
Quindi questo anticipo che mi hai fatto sulla cucina, anche se un po' così... relativo solamente alla tovaglia, mi fa pensare che negli ultimi minuti non parliamo di cibo, di cosa hai mangiato oggi, di cosa cosa sarà il tuo weekend gastronomico. Lo esauriamo così o ci vuoi comunicare i tuoi impegni del weekend di sera, quali trattorie andrai a frequentare?
No, stasera sono a casa di amici, di quelle cui si mangia molto bene, molto tradizionale, molto semplice, ma molto bene,
ecco.
Che un po' dovrebbero essere i concetti di una squadra di calcio. Cioè, pochi fronzoli, pochi piatti elaborati, almeno per quanto mi riguarda, ma tanta sostanza, ecco, insomma, e qualche tocco di invenzione. Ho notato, ho letto che il Paris Saint-Germain, tramite il suo portiere, calciava i rinvii da fondo campo fuori perché era una strategia. L'aveva già fatto, mi pare, in un'altra partita, che il pronti via aveva tirato direttamente verso vicino
alla
bandiera.
Nella finale con l'Inter lo fece.
Ecco, bravo, per localizzare in un punto una determinata situazione, ecco, insomma. Io penso che il calcio abbia anche bisogno di qualche piccolo stratagemma, di qualche piccola novità. Ti faccio un esempio banale: sono andato a vedere la partita e sul rinvio del portiere, sia nostro che loro, si mettevano tutti in un angolo del campo, e se uno si mettesse dall'altra parte, uno solo, cosa succederebbe? Se un corner battuto contro, invece di stare tutti dietro la palla, un attaccante o un giocatore veloce si fermasse, uso il condizionale, a centrocampo, pronto per una ripartenza, e cosa succederebbe? Cioè, ogni tanto ci vuole anche, secondo me, qualche pizzico di novità, ecco, insomma.
E mi verrebbe da farti questa domanda, visto che poi, insomma, tu hai giocato, quindi
ho mangiato il cipollotto,
hai mangiato il cipollotto
che lo penso adesso darò un ordine alla Patrizia di farmelo sempre mattina sera.
Benissimo. Tra l'altro, da su Twitch noi abbiamo un pubblico che, se tu fai delle indicazioni letterarie, ti risponde altrettanto e dice: suggerisco a Marocchino pure Franz Werfel, se ama Márai. Quindi attenzione, stiamo parlando di Ungheria, qua l'Ungheria non è solo Budapest, sede da fine di Champions. L'Ungheria è grande letteratura.
Letteratura mitteleuropea, anche se Sándor Márai mi pare che morì suicida a Napoli, visse tantissimo in Italia. Con 80 passanti.
Allora, voglio chiederti questo, alla luce di quello che hai appena raccontato, no? Cioè, tutti da una parte, anch'io sui calci d'angolo spesso sono stupito, perché tra l'altro era una cosa che veramente una volta si faceva: tieni uno alto, perché butti via la palla, minimo ne impegni due perché uno contro uno due. A metà campo è un po' rischioso.
E allora poi se tu ne hai uno molto veloce, lo tieni là
con sei sao, tra farlo saltare in area di rigore, che francamente non penso che possa prendere.
Ma non l'ho
però,
capito. Io
però ti chiedo: non è che davvero questa è veramente un po' la spia di una preoccupazione che esiste ormai diffusa in tutti gli allenatori, mi vorrei dire, della famosa inferiorità numerica? Cioè, ci andiamo in 20 tutti in una zona perché così siamo tutti uguali e non c'è mai lo studio della variabile. Perché è interessante quello che hai raccontato. Oggi c'è una bella riflessione che fa Garlando, Luigi Garlando, sulla Gazzetta dello Sport dicendo il Paris Saint-Germain sembra una squadra di rugby per come prende campo, io aggiungo anche perché come si passano la palla per andare a meta, perché fanno tutti questi passaggi certo. orizzontali, velocissimi, sì. sempre per, sì. per acquisire velocità, e l'Arsenal ha questa, sembra una squadra di basket alla quale tra l'altro si ispira decisamente come disciplina Arteta, quando fa i calci d'angolo l'Arsenal ha delle cifre mostruose sui calci d'angolo, ha segnato più di 30 gol quest'anno, cioè è una roba che ti fa la differenza. Allora ti chiedo, non dovremmo iniziare a valutare un po' su questo gli allenatori piuttosto che sui massimi sistemi, cioè sulla resa produttiva del lavoro, mi verrei a dire, di campo, perché se tu mi fai 30 gol su calcio d'angolo, beh, e non hai come, non sono 30 gol cross e arriva la torre di testa, sono tutti schemi, non è un grandissimo è merito?
Guarda Paolo, è molto difficile perché sono anche impegnati a compilare quel famoso libro
Tacquino.
Tacquino, che non è un tacquino, un'enciclopedia, secondo me ci sono anche un paio di volumi da far vedere ai giocatori quando entrano, cosa che non mi è mai successo di vedere nel Paris Saint Germain, ecco, mi pare. Eppure noi, cioè, è indispensabile sfogliare in presenza del giocatore che deve entrare 5 minuti dalla fine come se fosse uno che arriva dalle caverne, e cosa deve fare di tanto importante, di tanto determinante, che non, da non dirglielo a voce perché magari ha poca memoria e non si ricorda, e non lo so, ci sono delle cose che sfuggono una mia logica, ma è un discorso mio personale, io non voglio essere presuntuoso,
No, no,
è un discorso mio personalissimo, ecco, insomma. Io penso che oltre a dare una struttura alla squadra, cioè quindi un assetto, bisogna comunque creare qualche testa di ponte, però io non ho mai fatto allenatore, l'ho fatto in modo di divertimento, però creare qualcosa che sia un po' fuori alle norme, ecco, insomma, perché se tutti agiamo in base alle norme, tutti siamo abbastanza decifrabili, ecco, insomma. Come diceva Bukowski, quando vedi la gente correre da una parte, la folla corre da una parte, tu vai dall'altra perché hai quasi sempre ragione. Penso che vada bene.
Anche nel calcio. Sì. Senti, a tal proposito ti chiedo, ti aspetti un Vlahovic determinante in questo finale di stagione? Oggi Spalletti ne ha parlato esplicitamente, ha praticamente detto che giocherà titolare. Tu come l'hai visto col Verona? Abbiamo già analizzato lunedì scorso il gol su punizione, hai detto giustamente che c'è anche una collaborazione di Montipò, però al di là di quello, è un giocatore che effettivamente in queste 3 giornate che mancano ti sembra che possa darci quell'effetto di trascinamento, di leadership di cui forse la Juve in questo momento ha anche bisogno?
Ma più che leadership e trascinamento, lui è il più affamato di gol, ecco. Cioè Davis, piuttosto di tirare in porta, a volte la passa. Lui piuttosto di passare, della volta è affamato di gol. Questo ha dei vantaggi e degli svantaggi. In questo momento sono più i vantaggi, visto che non ha concorrenza, visto che chi gioca al suo posto non è Roberto Bettega, Trezeguet o Mandzukic o Tevez, ecco.
Certo.
Rol Morata o Gianluca Vialli. Quindi lui è sicuramente quello che più vuole buttarla dentro. E questo è un vantaggio, perché è di aiuto anche ai propri compagni. Sai che uno da davanti, che è la sua massima soddisfazione, è prendere la palla, chi se ne frega degli altri, e buttarla dentro. Quindi ben venga Vlahovic, ecco, da quel punto di vista lì. Il problema non è quello, secondo me. Il problema è che quali sono i margini di miglioramento, a parte che adesso mancano 3 partite alla fine, e quali sono le scelte tattiche. Una scelta tattica è non far giocare McKennie mediano il secondo tempo come ha fatto Spalletti, perché è l'unico che si inserisce, e se lo porti invece di 30 metri dalla porta avversaria a 60, con un altro tipo di lavoro si inserirà di meno. Un altro margine di miglioramento, l'ho già detto l'altra volta, è che se un esterno entra in area su 10 volte, diciamo che 7 la deve passare e 3 deve tirare, non 7 deve tirare e 3 deve passare. perché arriva stanco, arriva affaticato, gli altri sono dentro l'area più tranquilli, sono meno marcati dall'avversario, perché l'avversario intentano guardare dove è la palla e via dicendo, insomma c'è qualche miglioramento, ecco, insomma.
Ecco, ma perché?
E potrebbe anche passare da un Gatti che è mal visto a entrare ai 10 minuti della fine e fare il centravanti.
Perché secondo te è una cosa che a me francamente ha colpito, e tra l'altro non gliela chiedono, perché Spalletti è tornato alla difesa 3 e non c'è più McKennie assaltatore dietro le punte, che mi sembrava che funzionasse. Cioè adesso McKennie gioca o esterno a centrocampo e corre a vuoto, non riesce più ad arrivare al centro, anche perché su quel lato c'è un cambiato, c'è un Conceição che oggettivamente è in condizione, ma che soprattutto è imprevedibile, nel senso che Conceição te la dà quando non ne può fare a meno, tendenzialmente. Adesso sta un po' migliorando, certo. Ma perché ha rinunciato a questo? E secondo me creando di fatto un danno, perché nelle ultime due partite noi con la difesa 3, al di là degli errori che abbiamo fatto, ci manca McKennie, cioè abbiamo svilito McKennie.
Bella domanda.
Non gliela fanno mai.
Non so, ma forse non è gradita, forse preoccupa un po' farla, ecco, insomma, perché sì, perché mai discutere dal punto di vista tattico un conferenza un allenatore, perché rischi sempre di sentirti dire che lui è allenatore e tu sei solo un giornalista, uno che fa una domanda. E io probabilmente gliela farei questa domanda qua, solo che io poi mi immagino già le risposte, ma questo non è di Spalletti, di tutti, mi immagino già le risposte e mi passa la voglia di fare le domande, perché troveranno sempre una scamottage per non ammettere che magari converrebbe di più fare quello che facevano prima, che no. Ma perché levare un centrocampista, un attaccante, a mettere un centrocampista quando è pareggiato?
Anch'io tra l'altro, cioè, oggi
allora, infilo un centrocampista, se un centrocampista è la McTominay che mi fa gol, infilo un Miretti che ne fa
Hai perfettamente ragione. Tra l'altro oggi lui ha fatto un po' di autocritica su Openda dicendo non me lo chiedete mai, in realtà io Openda potevo usarlo di più, insomma. Poi non avrebbe magari risolto nulla, però era
simpatico.
Era l'unica punta che avessimo ancora. E ti chiedo questo perché abbiamo fatto una riflessione prima, no? Spalletti ha parlato, come spesso fanno gli allenatori, della settimana, di cosa ha visto in settimana, ci ha fornito un quadro chiaramente positivo, di rabbia, di dolore, di una squadra che ha voglia di riscattarsi, eccetera, eccetera. E a me è venuta in mente una frase che mi raccontò Sandro Campagna, il commissario tecnico di pallanuoto, che disse: quando gli allenatori parlano di settimane troppo positive, di allenamenti che riescono meglio, è lì che scatta il pericolo, perché c'è quasi il rischio che poi la partita ti innervosisci nel momento in cui non la riproduci più quello che avevi pensato, eccetera, eccetera. Meglio che fai una settimana pessima per certi versi. Allora, così in partita ti riscatti. Allora ti chiedo, intanto la tua esperienza qual è? Cioè, se tu questa riflessione ti senti di condividerla o meno, alla luce anche di quello che hai vissuto tu.
No, non particolarmente, sono anche abbastanza riflessioni dovute a che il calcio è trattato giornalmente, qualcosa bisogna sempre dire, fare delle considerazioni positive e negative, ha fatto questo, è sceso dal letto col piede destro, è sceso col piede sinistro, ha bevuto un bicchiere d'acqua, non l'ha bevuto, ha preso solo il calcio, cioè bisogna un po' riempire la cosa. Penso che molto semplicemente l'obiettivo lo sanno tutti, la situazione la sanno tutti, e senza tanti giri di parole, in un modo o nell'altro, dovrai cercare di mettere sotto il tuo avversario, e magari facendo gioco è più facile portare a casa la partita, ma anche non facendo gioco, ecco, insomma. La Juventus ha vinto due campionati con Capello, non è che tutti facevano le capriole perché si divertivano a vedere le partite,
assolutamente,
insomma. che poi è la stessa cosa, che anzi era meno criticato di quello che poi è stato criticato Allegri, che giocava male, 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 ma intanto ha vinto 5 scudetti, 4 Coppa Italia, 2 finali di 4 Supercoppe, 2 finali. Cioè, quindi quello che conta poi alla fine è la pagnotta che tu porti a casa e se vai a dormire sereno e tranquillo dopo la giornata. Quindi attenzione agli errori. La Juventus ha comunque una buona ossatura, nel senso che, e questo devo darne merito a Spalletti, la Juventus ha un suo canovaccio, ecco, insomma. Sono 3 finali.
Curiosità, ma a fine partita Trapattoni vi parlava, vi faceva un discorso, vi dava la sua valutazione, o erano i giorni dopo che contavano? Cioè, cos'era un fine partita della tua epoca? Al di là del fatto che tu naturalmente facevi la doccia in fretta perché dovevi prepararti, sì, per la serata.
Ma non è che ci fosse una delle considerazioni specifiche. Difficilmente un allenatore appena finita la partita, sì, può passarti davanti e dire perché non hai calciato, ma
sì,
non
dovevi metterci, okay, più.
Però finita, cioè, non si entrava nello specifico, anche perché ovviamente ci poteva anche essere dei casini o qualche situazione un po' di nervosismo che ci sta in uno sport come il calcio e anche in tutti gli altri sport, però alla lunga, cioè come regolarità, era il giorno dopo il giorno di riposo, il martedì che l'allenatore faceva una disamina di come era stata la partita, ecco, insomma. A caldo ci sta solo un commento veloce, insomma.
Sì, è più una soddisfazione o insoddisfazione, insomma, è più appunto a caldo, cioè quello che
sì,
riesce...
calco che allora era un calcio diverso.
Certo.
Dopo un quarto d'ora c'erano già i giornalisti dentro lo spogliatoio, ecco, insomma. Io penso che tutti i giornalisti di allora abbiano visto nudi i giocatori,
sì,
cosa
sì,
che
sì,
adesso
no.
non li vede più nessuno neanche, non lo so.
Sì, no,
sono battuto.
E poi fermati lì, perché siamo proprio nel finale ed è un peccato sciupare un bel collegamento come quello di oggi con una frase che ci crea problemi con l'editore, quindi se ti sei comportato bene, non andare a esagerare con un grande finale.
Ma guarda, un giocatore comunque deve avere la possibilità di spegnere e riaccendere l'interruttore per poter scaricare, deve fare un defaticamento il più veloce possibile, però mentre lo fa e può farlo, ovviamente qualcosa di quello che è successo gli rimane in testa,
certo.
Quindi si fa anche un ragionamento veloce, ecco, insomma. Diciamo che ci sono 2 ragionamenti, uno a caldo e uno dopo a freddo,
sì,
dopo
sì,
passato
sì,
un pochettino di tempo, questo.
Domenico, seccamente proprio, che siamo in chiusura, secondo te la Juve ce la fa? Cioè, tu hai delle vibrazioni giuste o per quello che anche hai visto col Verona da tifoso sei molto preoccupato?
Ma col Verona comunque l'occasione l'ha avuta la Juventus. Io non posso non essere un po' preoccupato, diciamo che ha un 60%. 60-65%. Non vorrei arrivare al derby, l'ultima partita che fosse decisiva, ecco, insomma. Però lo sarà, perché mi sembra che la Roma sia in crescita, il Milan Bugdesuf all'ultimo respiro.
Grande film, Jean-Luc Godard. A proposito Jean-Luc Godard, a proposito di citazioni, il libro che ci consigliava il nostro spettatore su Twitch è Una scrittura femminile azzurro pallido, e la dico così e non faccio commentare a Domenico perché non voglio che mi rovini la letteratura.
Ci vorrebbe un quarto d'ora per
bravo, nello bravo, specifico. Bravo, esatto, e non ce l'abbiamo. Ciao Domenico, buon weekend, non guardare troppe partite che ti sta diventando
no, assolutamente no, Dio me ne guardi. Beh,
ecco.
No, c'è il Giro d'Italia adesso,
guarda il Giro d'Italia e mandiamo un abbraccio insieme alla famiglia di Evaristo Beccalossi. Tu hai già detto delle cose molto importanti. Sì. Io l'ho conosciuto e stiamo parlando di una bella persona. Ciao Domenico, buona giornata.
Ciao, grazie.
Io vi ringrazio, ringrazio Yves. Adesso spazio a Manuel, collegamenti successivi. Buona giornata a tutti, buon weekend e forza Juve.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.